Domande su quello che abbiamo detto la volta scorsa? Dubbi? Approfondimenti? Idee? Whatever? Come si dice? Dunque, se non erro, eravamo andati alle fondamenta della sociologia, all'inizio della sociologia, se non sbaglio, no? E abbiamo parlato di strutture e azione? Già? Non abbiamo cominciato. Ci siamo avvicinati. Ok. Allora, riprendiamo da lì e andiamo ancora un po' avanti. Come vi dicevo, problema della sociologia. Mi spiace per la mazza ferrata, ma mi toccherà levarla. Ecco qua. Non mi parlate di clavicola, che ce n'è una in condizioni pietose. Che ho fatto un botto a giugno in motocicletta e ancora non si è ben rimessa come dovrebbe. Allora, dicevamo, il problema dell'oggetto della sociologia. Abbiamo visto che Comte, questo famoso fondatore della disciplina, sosteneva che dovesse studiare la società. Abbiamo visto che non è sufficiente, nel senso che la società è un termine estremamente ampio e poco specifico, nel senso che studiare la società che significa studiarla da un punto di vista giuridico, da un punto di vista economico, da un punto di vista quale? Questa era la domanda che veniva rivolta a Comte. Anche perché c'erano discipline che già lo facevano, quindi c'era l'economia, c'era il diritto, c'era la filosofia, c'era tutta l'accademia che non vedeva nessuna ragione per queste innovazioni. Allora, i vari autori che seguono a Comte si trovano a dover trovare un sistema, cioè a chiedersi come diavolo è che studiamo noi di preciso, in pratica, in ultima analisi. Però abbiamo parlato della comprensione della spiegazione. Questo non ricordo. Quindi il conoscere delle scienze sociali non è uguale al conoscere delle scienze naturali, questo l'abbiamo detto. Ok, perfetto. Allora, in tutto questo fervere di discorsi filosofici e altro, le posizioni possono essere dette convergere su due grandi oggetti, ok? Che sono, da una parte, la struttura, e dall'altro l'azione. Fantastico questo pennarello, devo dire. Vabbè. Vediamo poi se ce n'è uno che va meglio. Che vuol dire, quindi? Che alcuni studiosi di questa nuova disciplina ritengono che sia più importante studiare l'aspetto statico della società, cioè quello che le garantisce una forma, per certi versi, che le garantisce anche una trasmissibilità nel tempo. Dobbiamo tenere presente questo discorso. La cultura prosegue lungo i secoli e le culture si riconoscono, pur non essendo uguali. Cioè, noi non abbiamo nessuna difficoltà a considerare Dante come parte della cultura italiana, ma è ovvio che tra la società di Dante e quella attuale ci sono, diciamo, parecchie differenze, no? Quindi evidentemente un tasso di mutamento c'è, comprensibile, osservabile, ma si considera che ci siano alcuni elementi all'interno del sociale che rimangono a lungo e garantiscono questa continuità sociale. Dall'altra parte, invece, altri autori ritengono meglio studiare la capacità d'azione dell'individuo, ovvero sia il fatto che sia l'individuo a causare i cambiamenti, che sia questo il fattore più importante, più interessante da prendere in considerazione, e che quindi ci si debba dedicare ad una scienza un tantino più dinamica che non statica. Quindi possiamo dire in prima istanza che chi ha una mentalità più, come dire, incline all'ordine e alla conservazione studierà la struttura, chi ha una mentalità più volta al mutamento, all'innovazione, alle doti umane studierà l'azione. E questi sono appunto due modi per cominciare a specificare un po' il ragionamento di Comte, no? Cominciare a dire facciamo questo, facciamo quello. Ora, la domanda però è abbastanza spontanea quando si ragiona su questo e ci si chiede, ma come è possibile ridurre l'intera società a struttura o ad azione? che questo è il punto, no? Il suggerimento che ci stanno dando questi autori è: noi studiamo solo questa o studiamo solo questa e tramite ciò otteniamo un sapere generale del sociale. E com'è possibile? Allora, prima di tutto dobbiamo considerare che questa è una strategia che il pensiero occidentale applica sempre. Il pensiero occidentale opera per riduzioni, ovvero sia prende un qualche oggetto complesso, all'interno di questo oggetto complesso stabilisce delle gerarchie di significati e studia soltanto una parte per il tutto. Noi raramente studiamo tutta una questione. All'interno della questione identifichiamo qualcosa che ci sembra più importante e studiamo quella. Questo principio si chiama riduzionismo. Ok? Quindi diciamo che in questo campo particolare il riduzionismo avrebbe questo tipo di direzione: studiare la struttura per il tutto, studiare l'azione per il tutto. Ok? Questo cosa presupporrebbe? Voi fate qualcosa di matematica? Avete un minimo di basi matematiche? Ma non serve cose particolarmente sublimi. Questa è l'equazione di una funzione. Semplice. Ci dice che esistono due variabili, una dipendente e una indipendente. La variabile indipendente è la x, la variabile dipendente è la y. Vuol dire che al variare di x varia pure y. Ci siamo? Quindi il ragionamento che fanno i riduzionisti è esattamente questo. All'interno di qualunque tipo di fenomeno c'è un qualcosa che è autonomo nella variazione e che variando influenza tutto il resto. Quindi è inutile che io studi y, perché tanto varia al variare di x. Se studio x capisco pure y. Capito la logica della questione qual è? Quindi se io questo discorso lo declino nel modo che abbiamo visto, vuol dire che gli studiosi della struttura dicono: è la struttura la variabile indipendente e quindi l'azione sarà la variabile dipendente. Gli studiosi dell'azione viceversa dicono: no, il problema sta negli altri termini, ovvero sia, se io studio solo l'azione spiego pure la struttura, se io studio solo la struttura spiego pure l'azione. Evidentemente si implicano una serie di causalità lineari in tutto questo. Che vuol dire? Vuol dire che si immagina una influenza univoca di un fattore sull'altro. La struttura modifica l'azione o l'azione modifica la struttura. E fine. Fin qui è chiaro? Ok. Funzionerebbe pure se le cose stessero così. Ovvero sia, se in effetti una delle due variabili fosse interamente definita dall'altra, si potrebbe ragionare in questi termini. Dov'è il problema? Che purtroppo nell'equazione della società non c'è soltanto questo discorso, ma c'è anche qualcos'altro. Mettiamoci un attimo, anche se non è proprio esattamente là. Ovvero sia, che nelle definizioni possiamo osservare che effettivamente c'è una definizione reciproca fra azione e struttura, ma c'è anche qualcosa che sfugge a questo discorso. Ovvero sia, c'è un quantum di struttura che non è influenzato dall'azione e c'è un quantum di azione che non è influenzato dalla struttura. Per cui se io ragiono in questo modo qui, più semplice, mi perdo una parte di società. Una parte di ciò che accade nel sociale non riesco a spiegarla, perché questa dinamica è semplicemente parziale. Ok? E questo spiega perché le scienze sociali e la sociologia in particolare, per un lasso piuttosto lungo di tempo, oserei dire fino ad oggi, non è che abbiano capito perfettamente. A volte hanno capito, a volte no, più o meno a seconda di quando lo scarto era minore nelle opzioni e nelle opinioni. Però, come vi dicevo, non c'è solo questo discorso, ma c'è anche una forma di implicazione un po' diversa, ovvero sia il discorso non è di causalità lineare, ovvero sia non è semplicemente uno dei due fattori che influenza l'altro e basta, come per esempio nei famosi esperimenti di Galileo, no? Che tu spingi un grave e il grave si muove, fine, io ho fatto questo. Qui la questione è molto più complessa, perché non parliamo di una causalità lineare semplice, ma parliamo di retroazioni costanti, ovvero sia tra struttura e azione nel sociale esiste un ciclo di feedback costante. Tenete presente che io vi sto, come dire, compattando la storia della sociologia in pochissimo, nel senso che queste sono le teorie più recenti. Prima c'era tutto il resto del discorso, però vorrei che vedeste che il resto del discorso, per come era stato costruito, era un resto del discorso parziale, non soddisfacente. Cioè, tutti coloro che studiano solo la struttura o solo l'azione manifestano dei livelli di riduzionismo esagerati e non capiscono bene il sociale. Il sociale lo si può cominciare a capire quando ci si rende conto che struttura e azione sono perennemente implicati in un circuito di rinvii, ovvero sia l'azione soggettiva modifica la struttura, la quale a sua volta modifica l'azione, la quale a sua volta rimodifica la struttura, e questo è un processo, il processo del sociale. Più o meno ci siamo? Quindi noi dobbiamo immaginare non la società, quindi se dovessimo dire cosa studia la sociologia studia i processi sociali, che sono questi, e che tenteremo di riconoscere in gran parte di ciò che ci circonda, perché tutti noi siamo perennemente coinvolti nei processi sociali. Ecco uno dei motivi per cui studiare sociologia, a mio modo di vedere, è comunque utile. Perché comunque voi siete, che lo sappiate o no, coinvolti nei processi sociali. Tutti voi portate ruoli, portate status, siete attori più o meno consapevoli di processi sociali. Ed è meglio sapere di che si tratta, visto che comunque ci si è coinvolti. Non è che non sapere mette al riparo. Anche qui l'ignoranza non scusa. Tu puoi non saperlo di esservi coinvolto, ma comunque vi sei coinvolto. Come vi dicevo l'altra volta, voi siete in un certo senso attori di processi che vanno oltre il semplice intervento terapeutico, perché voi comunque polarizzate una serie di aspettative da parte dei pazienti che vanno fuori dalla stretta, come dire, dallo stretto recinto della specializzazione e dell'intervento tecnico, capite? E questo, che voi lo sappiate o no, non è che potete dire, beh, non ne sapevo nulla, è uguale, però di fatto il vostro operato può essere più o meno influenzato da questo tipo di conoscenza, da questo tipo di feedback, da questo tipo di ritorno che c'è a livello anche di azione terapeutica. Ci siamo fin qui? Allora, questo tanto per darvi il quadro generale della questione, però torniamo un momento indietro. Come mai per tanto tempo gli autori si sono divisi più o meno ordinatamente, diciamo così, tra coloro che supportavano la struttura e coloro che supportavano l'azione? Un po', va bene, l'abbiamo detto, perché uno degli schemi di ragionamento normali della nostra cultura è questo, ovvero sia il ridurre i fenomeni a qualcosa di più semplicemente comprensibile. Ma anche perché a monte di questo discorso c'è un discorso un po' più ampio sulla scienza. Non solo la scienza sociale, anche la scienza naturale, direi forse sulla conoscenza, tanto per aprire un po' la questione. Ovvero sia l'idea che caratterizza la nostra cultura, per cui la conoscenza è in qualche misura oggettiva. Vi ricordate che l'abbiamo detto anche l'altra volta? Il positivismo significa questo, no? Ovvero sia l'idea che l'esistente abbia una sua, un suo significato non toccato da coloro che conoscono. Questa idea è per molti versi balzana, anche perché si rifà ad un altro punto focale che studieremo con molta attenzione, quello sì, che è l'idea cartesiana che l'uomo sia soltanto razionale.
sapete, cogito ergo sum, l'avrete sentito nominare. Ecco, questo anche da un punto di vista neurofisiologico oggi è stato messo seriamente in discussione, anzi, diciamo che è stato dimostrato erroneo. Vuol dire, per anticiparvi un minimo la questione, che l'essere umano, nei processi mentali dell'essere umano, convivono ragione, emozione, istinti e tutta una serie di altri fattori che influenzano le decisioni e la scelta razionale stessa, quindi sono piuttosto significativi, che però la nostra cultura finora non ha preso in considerazione. Allora che succede? Che nel momento in cui io affermo che la conoscenza è oggettiva, è scientifica e quindi è in qualche misura data, no? Nego l'intervento di queste dimensioni non razionali nella scelta, per esempio. Cioè, perché io scelgo un argomento e non ne scelgo un altro? Perché vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto? Qui si tratta di definizioni pre-razionali del carattere e dell'atteggiamento umano, che valgono per tutti. Tant'è vero che quando andiamo a studiare struttura e azione separatamente, le colleghiamo a due atteggiamenti più ampi che si chiamano pessimismo antropologico ed ottimismo antropologico. Perché antropologico? Perché rinviano alla concezione dell'uomo. La concezione ampia, generale, non un uomo particolare, ma come vedo io l'uomo come essere umano, come mi raffiguro l'uomo, capite? Questo discorso della rappresentazione è interessante perché ha a che fare con tutti noi, perché c'è chi si pone il problema di come mi rappresento l'uomo, ma dobbiamo porcelo anche su una scala più piccola, come mi rappresento me stesso, come mi vedo. Questo è importante, perché non è detto che il modo in cui io mi vedo sia lo stesso in cui io sono. Per cui spesso e volentieri cominciano a esserci dei dislivelli nello stesso modo nostro di concepirci. Non so se questo è chiaro. Mi rendo conto che non sono dei processi normalmente utilizzati né spiegati, purtroppo, a scuola o all'università, però sono processi con i quali conviviamo tutti i giorni. E questo è ancora più grave dal mio punto di vista, il fatto che non se ne parli spesso e volentieri. Perché sono processi attraverso la consapevolezza dei quali possiamo anche migliorare proprio il nostro vivere normalmente. Questo discorso delle rappresentazioni è un discorso che cozza col discorso del positivismo. Tanto per farvi un esempio un attimo più accademico. Nel senso, abbiamo visto cosa? Che il positivismo sostiene che le cose hanno una loro verità intrinseca. Allora, io guardo l'uomo, il famoso uomo con la U maiuscola. Se dovessi dar retta ai positivisti, dovrebbe esistere un significato dell'uomo fisso, iscritto nell'uomo stesso, giusto? Positum, dato. Invece, se io prendo un ottimista antropologico e un pessimista antropologico, entrambi guardano lo stesso uomo, ma ne danno due interpretazioni completamente diverse. Pensate, non so se avete un minimo di fondamenta di filosofia, però per sentito dire di solito sono due autori che si conoscono, Hobbes da una parte, Rousseau dall'altra. Avanti. Buongiorno. Dicevamo Hobbes da una parte, Rousseau dall'altra. Entrambi si occupano dell'uomo, no? Parlano dell'uomo, come d'altronde la gran parte delle scienze di fatto in ultima analisi parla dell'uomo, eppure dicono cose radicalmente opposte. Secondo Hobbes l'uomo è una specie di belva furibonda che bisogna tenere a bada perché altrimenti semina la discordia e la distruzione intorno a sé, il famoso adagio homo homini lupus che spesso viene citato anche a sproposito. Rousseau parla del buon selvaggio, ovvero sia dell'uomo buono che però invece la cultura rovina, quindi esattamente il contrario radicale, e parliamo dello stesso uomo, questo che vorrei che capiste, non da un altro, non so, due oggetti diversi, è sempre lo stesso, io guardo lui, se sono Hobbes lo vedo come un assassino pronto a sventrarmi, se sono Rousseau come una vittima della società, sempre lui. E qual è la realtà? Capite dov'è il problema? Come faccio a dire che lui ha un suo significato, come affermerebbero i positivisti? Ciò che lui significa cambia a seconda di quello che lo guarda, a seconda del quadro teorico, a seconda del carattere, a seconda dell'inclinazione di chi lo guarda. Capite? Per cui ecco perché ottimismo e pessimismo antropologici, perché c'è chi per motivi non razionali è più incline a magnificare l'aspetto negativo dell'essere umano, che esiste, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno che qualcuno lo dimostri, e c'è invece chi per motivi non razionali tende a preferire il lato positivo. Quindi c'è chi è ottimista e chi è pessimista. Il problema qual è? Che ottimismo e pessimismo non sono razionali, sono prerazionali. Hanno a che fare con degli atteggiamenti verso il mondo che la ragione ancora non c'era quando già esistevano. E di conseguenza non sono confutabili. Cioè non c'è un ragionamento per il quale tu puoi dimostrare che una data bottiglia è mezza piena piuttosto che mezza vuota. È il tuo punto di vista. Privilegi il fatto che ce ne sia ancora metà o privilegi il fatto che metà già non ci sia più? Non c'è scientificamente un modo per sciogliere la questione, non so se vi rendete conto della cosa. È semplicemente un tuo atteggiamento. Se tu sei ottimista, ah che bello, ce n'è ancora mezza bottiglia, se tu sei pessimista, ecco, là, già è finita la bottiglia. Eppure la bottiglia è sempre quella. Allo stesso modo l'uomo. Noi abbiamo costantemente esempi di uomini censurabili e di uomini apprezzabili. Come facciamo a dire che l'uomo, quindi il genere umano, è buono o cattivo? Se voi ci pensate, quanti siete in grado di dire che fossero completamente cattivi e quanti siete in grado di dire che fossero completamente buoni? Cioè sempre buoni e sempre cattivi. È un po' complicato. Se ti sforzi al limite puoi arrivare, che ne so, a trovarne 4-5 per tipo, se vuoi essere anche un attimo, come dire, semplificante, no? Quindi insomma metterai Stalin, Hitler, qualcun altro nella categoria dei cattivi, Santa Teresa e San Francesco e Gandhi nella categoria dei buoni, ci puoi anche arrivare, ma poi finiscono. E tu sei interessato a studiare 4 persone nell'arco di 3.000 anni o vuoi capire che fanno i normali, quelli che girano per la strada, quelli che sono tanti? Capite? Quindi è evidente che questi due atteggiamenti derivano da cosa? Da atteggiamenti, come dire, caratteriali dei ricercatori. Un ricercatore che ritiene che l'uomo sia pernicioso, quindi che l'uomo vada in qualche modo tenuto a bada, sarà probabilmente uno strutturalista. Perché? Perché la struttura, come abbiamo visto, è qualcosa che tiene a bada, giusto appunto. La struttura è qualcosa che impedisce all'uomo di fare, è qualcosa che lo guida, che lo forza, spesso e volentieri, e che di conseguenza riesce a far convivere delle belve, no? Come appunto diceva Hobbes, senza che questo causi stragi costanti. L'idea degli strutturalisti è che l'uomo convive perché è forzato a farlo. Perché ci sono una serie di regole, una serie di minacce, no? Saprete probabilmente che Hobbes riteneva che il modo, l'unico modo per tenere a bada la gente fosse di minacciarla di morte, perché diceva che al momento in cui devi scegliere fra un comportamento deviante e la tua vita, probabilmente sceglierai la tua vita e quindi ti terrai cheto. Tant'è vero che il problema di Hobbes quando è che si è avuto? Quando si è trovato a guardare le guerre di religione. Lì non è stato in grado di spiegare più, perché nelle guerre di religione i cattivi, tra virgolette, sono disposti a morire. E quindi come li minacci? Un martire. È uno che parte per essere ucciso e pensa che essere ucciso sia la cosa migliore in assoluto. Di che lo minacci? Che è lo stesso problema che abbiamo oggi con i kamikaze. Alla nostra logica questo non risponde. Non riusciamo a spiegarcelo. Perché secondo noi qualsiasi cosa è meno importante che vivere. Ma non è così per tutti. Ci sono delle culture dove è molto più importante immolarsi. Vi ricordo che noi veniamo da una cultura che ragionava così. Noi abbiamo martiri cristiani a sfare. Abbiamo avuto storie di conflitti e di combattimenti nei quali era più importante l'onore che non la vita. Quindi, come vedete, l'idea che la vita sia la cosa più importante è discutibile. Spesso e volentieri non accade. Tant'è vero che Hobbes, quando si è messo a considerare la questione, ha detto: oh, questo ragionamento secondo me va bene in tutti i casi normali, tranne che nelle guerre di religione, perché le guerre di religione questi fanno come gli pare, anzi sono contenti di morire, che, di che li minaccio? Te tengo in vita, comincia a diventare una cosa un attimo complicata, quindi lì lui non sapeva più come gestirsi, lui, ma anche noi. Le guerre di religione sono normalmente un problema col quale non riusciamo, del quale non riusciamo a venire a capo. Tenete presente che in Afghanistan stiamo andando via. Dopo un fallimento, un altro fallimento. Non si è risolta la questione. In larga misura anche perché appunto i criteri e i valori degli avversari non sono per noi concepibili, non riusciamo a capire cosa fargli, che minacce portare avanti, con che strumenti convincerli se del caso. Perché qui è abbastanza evidente che il versante razionale spesso non è sufficiente, che ci sono intere culture che ragionano in un altro modo, che noi riteniamo primitivo, ma su cui si può discutere, perlomeno. Quindi, come vi dicevo, struttura come mezzo di costrizione dell'uomo recalcitrante. Okay? Gli studiosi dell'azione, invece, ritengono che l'uomo sia una risorsa, sia bello. Non so se avete presente il discorso tipico della Mirandola, che cosa meravigliosa è l'uomo. Ecco, quello è l'atteggiamento. Cioè, pur nella evidenza di comportamenti spesso e volentieri non piacevoli, ciò che invece è positivo dell'uomo, quindi la sua capacità di apprezzare l'arte, la sua creatività, la sua disponibilità al sacrificio per gli altri, perché c'è anche questo, vengono messi in risalto. Ok? Quindi i teorici dell'azione sono ottimisti, ritengono che l'uomo, senza che esso venga influenzato, costretto, obbligato, è in grado di convivere e di generare società da solo. Ora, dobbiamo tenere presente una cosa, che ad una osservazione spassionata del reale sembra effettivamente che abbiano ragione gli ottimisti. Nel senso che noi osserviamo molta più convivenza che non conflitto. Ed è sempre stato così, perché non saremmo qui se effettivamente fosse stato vero quello che afferma Hobbes, perché pensateci, noi possiamo ammettere che nelle prime formazioni umane già esistessero delle regole tali da tenere a bada gli uomini stessi, se no avrebbero fatto chissà che? All'inizio probabilmente di regole non ce n'erano, all'inizio c'era una convivenza però, quella sì. Perché gli uomini si organizzavano in bande, si organizzavano in tribù e pian piano hanno costruito l'umanità. Quindi evidentemente c'è un qualche tipo di spinta a cooperare, anche senza qualcuno col forcone che ti dice mo coopera, non so se mi spiego. Cioè nella prassi, nell'osservazione noi vediamo che siamo dove siamo perché l'uomo è più facile che cooperi che non confligga. Non so se questo è chiaro. Quindi questo già potrebbe in qualche modo orientare un tantino il ragionamento. Ma non solo, c'è anche un altro ragionamento più sofisticato, più logico, che è interessante fare. Ovvero sia, dice, gli uomini sono tutti cattivi e bisogna tenerli a bada. C'è niente che non vi suona in questo ragionamento. C'è qualcosa che vi sembra stonato. Il famoso quis custodes custodiet. Chi è? Che diritto tu mi dici, se siamo tutti cattivi, perché tu sei meglio di me? Questo è il punto. Se siamo tutti cattivi, ognuno fa come gli pare e Dio è grande, no? Ma tu perché dovresti essere in grado di dirmi cosa fare? Cioè, a te chi te l'ha detto? Allora, come vedete, dov'è l'escamotage e il motivo per cui inizialmente questo discorso funziona? Perché il chi te l'ha detto, di norma, è Dio. Ecco com'è che funzionava. Tant'è vero che Mosè non è che se le inventa le tavole della legge, se le va a far dare sul monte Sinai. Scende e dice, allora Dio ha detto che dovete fare questo, perché siete una banda di carogne che appena mi giro cominciano ad adorare l'agnello, il coso, il vitello d'oro, eccetera, eccetera, e quindi bisogna fare in modo che vi comportiate bene. Quindi, come vedete, nel pessimismo, in qualche modo, è implicito un rinvio trascendentale, cioè qualcuno che non è cattivo. Tant'è vero che tutte le religioni del libro, per esempio, sono religioni rivelate, ovvero sia un Dio ha detto che devi fare così, così e così. E lì ancora ci siamo. Quando è che non funziona più, soprattutto per l'Occidente? Quando questo rinvio trascendentale scompare. Abbiamo già visto, credo l'altra volta vi ho accennato, che la storia dell'Occidente e della modernità è anche la storia di un progressivo liberarsi dalla religione, che è inizialmente il quadro di riferimento e di comprensione del mondo. Cioè tutte le culture premoderne in larga misura spiegano il mondo in termini religiosi. attraverso rapporti fra divinità, attraverso influssi di divinità, attraverso quello che volete, però la divinità, il riferimento all'altro, all'ulteriore, c'è sempre. Nella cultura occidentale questa cosa pian piano va in decadendo, no? E comincia, e diciamo inizia un processo di decadenza abbastanza significativo che osserviamo ancora oggi, con l'avvento del pensiero scientifico. Anche se all'inizio, poi questo lo vedremo un po' meglio, non è proprio così evidente la faccenda, poi, soprattutto nell'oggi e nell'immediato trascorso, la scienza si pone come antitetica alla religione, cioè la scienza dice che la religione sono una banda di stupidaggini, sono una serie di superstizioni che sono state normalmente elaborate per controllare la popolazione, noi siamo quelli che sono in grado di spiegare. Quindi a questo punto non c'è più il rinvio a qualcun altro che ti dice cosa devi fare. Oggi come oggi, la pretesa di alcuni di essere meglio di altri, se sono pessimisti, non è fondata, non è fondabile, non sarebbe accettabile. Non so se mi spiego. Perché oggi non c'è più l'autorità di Dio dietro che ti trasforma in qualche modo nel fio dell'oca bianca, mettiamola così. Tu sei uno come me, e se sei uno come me, non mi puoi dire nulla. Se fate caso alla vita politica degli ultimi anni, non solo in Italia, vedrete che questo problema è piuttosto evidente, ovvero sia è un problema di mancanza di legittimità dell'autorità. Spesso tu parli e ti si dice tu chi sei per parlare, cosa che in una cultura un po' più gerarchizzata non accade, capite? Cioè oggi l'autorità è diventata debole perché non si sa più dove fondarla, in quali processi, in quali motivi, in quali qualità. Se siamo tutti cattivi, allora tu sei esattamente come me e non vedo perché devo darti retta. Avrai anche tu i tuoi porci motivi, avrai anche tu le tue basse motivazioni, è inutile che tu venga a dire a me cosa devo fare, perché tu sei come me. Però come vedete è un gioco al massacro, perché non è che alzi lo standard, lo abbassi. È un po' problematico come gestire una realtà sociale con questi criteri, diventa complesso. Però dove siamo arrivati, per cui dobbiamo in qualche misura farci i conti. Però quindi tenete presente due cose, che nella prassi quello che si osserva se ci si priva di una serie di pregiudizi è che l'uomo tendenzialmente coopera, anche senza nessuno che lo obblighi a farlo. E d'altro canto la posizione pessimista non è logicamente sostenibile. Se siamo tutti veramente cattivi, allora Dio è grande, resterà soltanto uno, come diceva Highlander, e buonanotte ai suonatori. Non ci sono ulteriori possibilità, perché è un po' il dilemma del prigioniero, è un po' il problema del gatto di Schrödinger, non sai come fare a venirne a capo. Se siamo tutti ugualmente cattivi, tu che parli a me sei cattivo esattamente, io allora a maggior ragione non devo darti retta, perché tu probabilmente mi stai ingannando, se applico il principio in modo ragionevole, come dire, sensato, no? Allora, se siamo tutti cattivi, tu mi stai dicendo cosa fare, ma lo stai dicendo perché te torna comodo, non perché mi fai un favore, e quindi non lo faccio. Quindi, come vedete, il principio dell'autorità da questo punto di vista ne viene significativamente minato. Ci siamo fin qui? Oh, allora, come vedete, il problema è abbastanza complicatuccio, però in ultima analisi, se ci fate caso, ritorna tutto ad un atteggiamento cognitivo, di nuovo, a un modo attraverso il quale noi conosciamo il mondo. Ovvero sia, questo insieme di ragionamenti origina, in ultima istanza, dal fatto che secondo noi si può essere o buoni o cattivi. Ed è un principio. Avete scritto queste cose? Posso cancellare? Sì, grazie. Mi era venuto bene sto schema, così che sono fotografo. Vabbè. Allora. Diciamo che a monte di tutto c'è un principio cognitivo nascosto che costruisce il nostro ragionare in questi modi. Ovvero sia, noi tendenzialmente ragioniamo in termini esclusivi, ovvero sia o è bianco o è nero. Capite perciò che quando ci troviamo confrontati al problema della struttura e dell'azione, non pensiamo che le due possano convivere. Diciamo o l'una o l'altra, e sulla base degli atteggiamenti di cui vi ho parlato, quindi ottimismo e pessimismo e quindi tutto il resto che associamo a questi discorsi, ne scegliamo una o un'altra. Però questo atteggiamento cognitivo ha dei costi. Ha dei costi seri. Perché, come abbiamo visto l'altra, come abbiamo visto poco fa, i due termini non sono sostituibili, non sono interamente riducibili l'uno all'altro. Per cui per ogni volta che io applico un opt-out in questo campo, mi perdo qualche cosa della realtà. Qualcosa non la capisco, cadono dei trucioli fuori dal mio letto, e questo vuol dire che devo raccontarvi la famosa storia di Procuste. Ci siamo arrivati, io te posso dire?
Le 11,
ok, allora vi racconto il mito di Procuste e poi facciamo un piccolo break. Qualcuno conosce il mito di Procuste? Una triste cultura la nostra. Io vi consiglio in modo assolutamente spassionato di leggervi i miti greci, sono bellissimi, e sono i miti greci, e sono terribilmente contemporanei, quello è il problema della questione, perché ci parlano di noi, come vedrete a momenti. Allora c'è questo tizio, Procuste, che è un brigante. Sapete che nella mitologia spesso e volentieri arriva un cattivo che si impadronisce di un luogo di potere, un luogo di passaggio. Lo stesso fa Procuste e si impadronisce di un passo montano sulla via che collega Delfi ad Atene. Saprete probabilmente anche che il mito normalmente non spreca nulla, cioè non ti dà dei dettagli così a perdere. Se ti dice che la strada tra Delfi e Atene, ti sta significando che è una via importante per la cultura del tempo. Perché Atene è la capitale culturale, Delfi è la capitale religiosa, le connessioni sono piuttosto evidenti. Quindi se arriva uno che te si piazza in mezzo e blocca tutto, c'è qualcosa che non quadra. Cosa fa, secondo voi, Procuste? Dopo essersi impadronito del passo montano, che fa? Si gode l'aria? Fa pagare il pedaggio. E in che termini fa pagare il pedaggio? Noi tendenzialmente, essendo una cultura monetaria, pensiamo alla moneta. No, perché qui siamo in un mondo ancora che per fortuna è libero da queste questioni. Per cui Procuste ha un problema diverso. Procuste ha un problema di formato. Ha un letto, che si chiama il letto di Procuste, e obbliga i passanti a sdraiarsi sul letto. Se i passanti rientrano bene nel letto, possono passare intatti. Se no, vengono messi a forma e a norma del letto. Per cui se sono lunghi vengono tagliati, se sono corti vengono stesi, se sono stretti vengono allargati, tutte queste cosette qui. Capite che non ci si può permettere un tizio del genere che faccia queste cose sulla strada più importante della Grecia. Di conseguenza, un bel giorno ad Atene si fa la famosa questione, la famosa chiamata all'eroe. Aiuto, aiuto, qualcuno venga a darci una mano. E si presenta Perseo, in quel periodo gli eroi abbondavano, il quale va da Procuste. E cosa fa? Questo è molto interessante. Mette Procuste sul suo letto. E così scopriamo che Procuste non era formato del suo letto. Quindi Perseo libera il passo utilizzando il letto di Procuste. Come vi dicevo, nella logica simbolica e mitica, questo fatto è importante. Perché Perseo poteva uccidere Procuste con l'arco e le frecce, con la mazza, con la spada, strangolandolo, picchiandolo. C'erano una miriade di modi con i quali poteva liberarsene, ma no, usa il letto di Procuste, il che vuol dire che il letto di Procuste è irrinunciabile. Voi direte, e a noi? Oh, non crediate. A noi questo discorso ci torna perfettamente, perché è esattamente quello lì. Ovvero sia, Procuste siamo noi. Siamo noi che per far passare qualcosa, cioè per far entrare qualcosa in noi, la dobbiamo prima mettere in forma e poi comprendere. E in questo mettere in forma perdiamo dei pezzi. È di una saggezza spaventosa. Cioè, se tu pensi che questa cosa è stata detta 3500 anni fa, ti senti un cretino. Io perlomeno ho continuamente questa sensazione. Dico, ma che 3500 anni non abbiamo capito niente di più, anzi, ci siamo pure dimenticati quello che avevamo capito, perché di fatto noi oggi non facciamo che moltiplicare i letti di Procuste. Capite? Quando vi dicevo riduzionismo poco fa, Questo è riduzionismo, ovvero sia prendere un oggetto complicato e farlo diventare semplice, con le buone o con le cattive, spesso e volentieri con le cattive, no? Pensate soltanto all'idea di standard. Cos'è lo standard se non un letto di Proust? Il fatto che tu debba rispondere a certe caratteristiche particolari per poter essere riconosciuto in qualche modo, altrimenti non ci sei. Questo. Allora, però, se è così terribile, perché non lo sfascia a martellate il letto di Proust? Sarebbe stata una liberazione, cioè, evviva, ne veniamo a capo. Però, purtroppo, non è così semplice. Nel senso che noi abbiamo bisogno dei letti di Proust. Perché il nostro conoscere è un applicare costantemente dei letti di Proust. Ovvero sia, che succede? Che la realtà è talmente complessa che il nostro cervello, per quanto, come dire, ricco di capacità e di caratteristiche, non è in grado di farci i conti. E quindi noi dobbiamo in qualche modo rendere più semplice la realtà, perché nella sua immediatezza, cioè senza nessun tipo di filtro, non la capiamo, non siamo in grado di capirci nulla. Allora dobbiamo semplificare le cose. Quindi il conoscere è applicare dei letti di Proust. Dov'è la sfumatura che in qualche modo ci aiuta in questa congiuntura? Che noi dovremmo sapere di starlo facendo. Cioè noi dovremmo renderci conto del fatto che la nostra conoscenza è frutto di riduzioni continue. E quindi dovremmo dare alla nostra conoscenza un certo agio. Cioè dovremmo riconoscere che non sappiamo tutto, sappiamo ciò che è comprensibile con quelle limitazioni. All'interno di quel set di regole che ci siamo imposti alla conoscenza sappiamo alcune cose, ma questo non vuol dire che non ce ne siano altre. Non so se questo è chiaro, capite? Quindi è un gioco conoscere, e io credo che questo all'università andrebbe saputo, perché è la base, cioè il nostro sapere è frutto di questi processi, e se tu non lo sai ti illudi di sapere tutto, e non lo sai tutto perché comunque hai ridotto. Tra quello che potrebbe essere e quello che tu vedi c'è uno scarto enorme, capite? Allora noi dobbiamo tenerlo presente, ci sono dei casi in cui questo si rende più evidente che altrove. Vi ho già parlato dell'agopuntura?
Quindi la seconda parte della storia, quando lui insomma viene messo a forma, però si rende conto che lui stesso non è donna.
No, lui non si rende più conto perché lo uccide Perseo, ce ne libera.
Però, lui praticamente
non riesce a liberarci dal letto. Cioè, quindi diciamo che ci libera da un utilizzo forzoso, autoritario, totalitarista del letto, però non può levarci il letto di mezzo, perché noi attraverso quello conosciamo, capite? Quindi è il modo in cui si usa il letto che deve essere discusso, non il fatto che ci sia. Cioè noi non possiamo immaginare di arrivare un giorno a una conoscenza in cui non ci siano letti di Proust, perché non, ad oggi non è pensabile, perché il nostro modo di vedere il mondo è fatto così, e quindi sarà sempre un modo. Però questo è un rinvio estremamente sottile che già facevano i romantici, per esempio, no? Il dialogo tra il visibile e l'invisibile. Cioè, se tu vivi una cultura sapendo che questa cultura è solamente una delle possibili e che fuori da questa cultura c'è molto, anche quello che c'è all'interno della cultura ne viene valorizzato. Quando tu ti illudi che tu hai soltanto quello, la cultura diventa noiosa. Weber questo lo chiama il disincanto del mondo. Ovvero sia il momento in cui noi applichiamo il letto di Proust del razionalismo, cosa che stiamo facendo ormai da 300 e rotti anni, alla ricchezza del mondo, il mondo diventa man mano più grigio, più noioso, più difficile da sopportare. Non c'è più tutto il resto, tutta la magia, tutto il mistero, tutto quello che in qualche misura anche, no, dava senso e dava bellezza al mondo. Te li giochi, tu il mondo lo vedi come fa la nostra cultura, come un insieme di cose da usare. Questo si chiama utilitarismo, e lo stiamo portando ormai avanti da 200-300 anni, e ci sta cominciando a costare parecchio, perché se lo applichiamo all'ambiente vedete che ci sono un po' di difficoltà. Pensate alla foresta dell'Amazzonia, pensate all'Ilva di Taranto, ci sono un sacco di cose che rientrano in quest'ottica. Ma questo deriva dal fatto che abbiamo deciso di interpretare il mondo come riserva di materie prime, che è un letto di Proust. perché il mondo potrebbe essere altro, è pieno di altre culture, esistevano prima che le distruggessimo molte altre culture che valorizzavano il mondo ben diversamente. Non so se avete presente la famosa lettera del capo indiano Seattle dal presidente degli Stati Uniti, no? Come fai a vendere la terra? È una buona domanda. Cioè, chi ti dà il diritto di vendere la terra? Dove sono le basi di legittimità del tuo vendere qualcosa che non è tuo? Tu sei ospite sulla terra, dovresti essere grato alla terra, dicevano gli indiani. Tant'è vero, abbiamo sterminati, perché se no ci sarebbero stati dei problemi per il mercato immobiliare e tutta un'altra serie di cose. Però è un punto di vista, capite?
Questo, diciamo, venir meno dell'autorità, diciamo, anche della religione, cioè in qualche modo era utile in certi aspetti, perché...
La religione era più che utile, purtroppo. Utile è un aggettivo che oggi comincia a essere complicato. La religione era assolutamente centrale per certi versi. Tant'è vero che la mancanza della religione a noi costa, per esempio, in termini di etica. Ci costa in termini di introspezione. E io non sono religioso, faccio presente, non credo, non ho una fede precisa, credo di essere religioso ma non sono credente. Però da un punto di vista sociologico non posso non vedere quanto la religione fosse importante. Perché la religione non è soltanto, è anche qui dobbiamo ragionare in termini di et, noi abbiamo, scusate, non vi ho detto, che l'alternativa a questo criterio è un criterio invece inclusivo che appunto permette di considerare le cose insieme. Ovvero sia il bianco e il nero, non il bianco o il nero. Allora così, adesso poi vediamo nel prossimo round di lezione che le cose cambiano un tantino. Però capite che se io ragiono in termini esclusivi, quando vedo la religione mi accorgo che, soprattutto a fine Settecento, quando abbiamo avuto la famosa svolta, diciamo, desacralizzante, quindi con l'illuminismo e la pretesa di spiegare il mondo in termini razionali, la religione a quel punto era anche strumento di controllo delle masse, superstizione, squilibri sociali. Certo, è vero, ma non solo. Solo che siccome noi ragionavamo in termini out-out, allora abbiamo deciso che la religione era solo questo e l'abbiamo tolto tutto. E ci siamo giocati anche i fondamenti etici, ci siamo giocati una serie di valori che erano centrati su questo tipo di discorso, ci siamo giocati una serie di cose che fino ad allora avevano in qualche modo reso un po' più comprensibile il mondo. Oggi senza canoni religiosi abbiamo dei grossissimi problemi, perché in effetti non abbiamo neanche dei modi per decidere a chi dare ascolto. Capite? Cioè, la pretesa di essere colui che parla per conto di Dio, per molti punti di vista può farti ridere, ma per altri è un buon modo per creare un'istanza da ascoltare. Voi avrete notato che il Papa parla e non lo sente nessuno, in linea di massimo. Gli appelli per la pace di qua, la pace di là, i comportamenti etici nella nostra cultura, bellissime parole, però non è che qualcuno gli dia retta, perché oggi come oggi non ha un magistero particolare, è uno che parla come tanti altri. E questa cosa in un panorama così complesso e accidentato è scomoda, capite? Quindi insomma c'è da ragionarci. Una delle cose che derivano da questo avvicendamento di modo di comprendere sta nel fatto che dobbiamo prendere quasi tutto con un po' d'attenzione, perché difficilmente c'è un problema o un aspetto del sociale che ha un solo modo di essere compreso. C'è sempre da guardare un po' meglio, c'è sempre da, come dire, starci un po' più attenti, vedere se per caso non ci sia qualcos'altro, no? Come vi dicevo l'altra volta, lo stesso vostro mestiere da questo punto di vista diventa più complicato. Non è semplicemente applicare delle procedure prestabilite, quindi di nuovo altri letti di Procuste, e non porsi il problema di come vengono viste, di come vengono interpretate, di che tipo di ricaduta emozionale possono avere, eccetera. Bisogna cercare di guadagnare, salve, una prospettiva un po' più ampia per poter apprezzare effettivamente l'interezza del comportamento. Non ci sono comportamenti semplici, ci sono sempre comportamenti complessi, qualunque tipo di comportamento è complesso. Ok, facciamo 5 minuti di break. Torniamo ai nostri criteri cognitivi. C'è una vostra collega con la quale ci eravamo presi particolarmente bene l'anno scorso, che mi manda ogni tanto cose interessantissime da leggere. E adesso ci avviciniamo un attimo alla questione. Allora, abbiamo detto, letto di Procuste, quindi quadri di comprensione. Quadri di comprensione che noi applichiamo più o meno spontaneamente e su diverse scale. Tenete presente che la considerazione sociologica si articola su tre livelli di generalizzazione. Esiste il livello micro, il livello meso e il livello macro, che sono, diciamo, indicano in qualche misura l'ambito della riflessione e la portata degli attori. In linea di massima, ciò che ha a che fare col livello micro riguarda le interazioni fra soggetti, tra persone. I livelli di generalizzazione del ragionamento in sociologia. Cioè, quando ragioniamo a livello micro, ragioniamo a livello delle interazioni tra persone. Quando ragioniamo a livello meso, ragioniamo a livello di interazioni fra persone e istituzioni. Quando ragioniamo a livello macro, ragioniamo a livello ampio di istituzioni fra di loro. So, per esempio, rapporti internazionali fra stati, si può ragionarne in sociologia ed è ovviamente un livello di analisi macro. Le dinamiche della contrattazione in un mercato rionale sono micro. Ok? Però sono modi di articolarsi del sapere sociologico, il quale ovviamente investe e si preoccupa di tutta una serie di avvenimenti che hanno luogo, come abbiamo visto, nella società, in chiave di struttura, in chiave di azione. Tutto questo è inglobato e compreso in questo discorso. E, il problema è che non so più perché c'era arrivato il micro, maso e macro. Da dove ero partito, vi ricordate? Che applichiamo spesso e volentieri, appunto, sia a livello micro che a livello meso che a livello macro durante la nostra vita. Prego. Del pensiero. Quindi attenzione al dettaglio per quanto riguarda il micro, invece attenzione a delle dinamiche più ampie, più astratte, diciamo, per quanto riguarda invece gli altri casi. Perché li applichiamo a livello micro? Perché spesso e volentieri anche noi, quando viviamo, nei momenti in cui viviamo, abbiamo bisogno di capire che cosa stiamo vivendo. Per esempio, un incontro fra due persone a volte capita, ma questo è un appuntamento? È una domanda in sé apparentemente insignificante, ma cosa definisce invece? Il modo attraverso il quale io considero quello che sta accadendo in quel momento. Cioè, mi hai dato un appuntamento o ci siamo incontrati per fare quattro chiacchiere? Perché sono registri diversi. Capite? Cioè, noi nella vita normalmente diamo interpretazioni alle situazioni in cui siamo, che sono quadri di Procuste, che sono letti di Procuste, che sono modi per sapere cosa fare. Allora, se io sto parlando con... Ieri, per esempio, abbiamo fatto una simulazione con una mia collega, perché stiamo facendo altri corsi, una simulazione di colloquio di lavoro. Era una simulazione, era un colloquio di lavoro. Come mi comporto nei casi in cui... Allora, se è una simulazione, devo far finta che sia un colloquio di lavoro, quindi il momento in cui parlo col mio professore, cioè con me, non è più quello normale della lezione, ma è un altro. Vedete come cambiano? Cioè, le persone sono le stesse, ma i quadri di riferimento cambiano. Quindi questo, se cominciate a far mente locale, vi accorgerete che succede spessissimo. Ci succede nella vita normale, ci succede nelle relazioni, ci succede nei momenti in cui guardiamo altro di ciò che ci circonda, quando leggiamo i giornali. Tutto questo richiede costantemente una messa in forma. La realtà ha bisogno di essere, no, incorniciata. Tant'è vero che questo è un sociologo del quale parleremo a più riprese, che si chiama Erving Goffman, che qualcuno potrebbe voler leggere, e sarebbe opportuno che lo facesse perché è estremamente interessante. Parla di frames, che è un termine che oggi sta ricorrendo spesso anche nei media. Frames, ovvero sia cornici. Allora, tu ogni situazione sociale la incornici in un certo modo, e da quella cornice deriva il modo in cui tu ti comporti, quello che ti aspetti dalla situazione stessa, quello che faranno gli altri coinvolti nella situazione, eccetera, eccetera, eccetera. E quando qualcosa non torna rispetto a ciò che ti aspettavi, la situazione è complessa. Devi metterci una pezza, devi ricostruire una serie di situazioni, una serie di equilibri, ed è estremamente interessante vedere come questo accade. Però, come vi dicevo, il problema non ha semplicemente a che fare col modo in cui viviamo. Questo vale a livello micro, ma a livello macro, di fatto, letti di Proguste sono ancora più incisivi, sono ancora più ingombranti, sono ancora meno noti. Noi viviamo in una serie di ipotesi, di presupposti, di quali non siamo stati informati, che in qualche misura abbiamo recepito, abbiamo assimilato, abbiamo pensato fossero naturali, che invece poi non lo sono. E questo ci comporta una serie di difficoltà, capite? Una serie di meccanismi di incomprensione del reale, una serie di modi di vedere le cose parziali, ristretti, distorti. È un continuo interferire fra l'esperienza di vita e quello che ti viene detto che dovresti capire di questa esperienza di vita. Ed è un problema che oggi soprattutto si sta manifestando sempre più significativamente, perché noi oggi siamo in qualche modo in una fase di transizione paradigmatica. Ora voi direte che cosa sta dicendo questo. Ah, in effetti bisognerà specificare un po' meglio. Sapete cos'è un paradigma in latino? Paradigma in latino è tutto ciò che devi sapere di un verbo per poterlo coniugare in tutti i modi possibili, no? Amo, amas, amavi, amatum, amare. Ci sono tutte le forme più o meno accettabili o più o meno normali con le quali fai poi i tempi composti, i gerundi, tutto quello che ti pare. Quindi paradigma in qualche misura è ciò che ti serve per interpretare, costruire qualcosa. In un libro del 62, del quale appunto mi scriveva la vostra collega, tra l'altro, paradossalmente, un tale Thomas Kuhn, che è un grande filosofo della scienza, vedo che qualcuno lo conosce bene, formula la teoria delle rivoluzioni scientifiche, ragionando sul modo in cui si costruisce il sapere scientifico. E questo credo che sia molto importante che voi lo sappiate, perché appunto voi operate col sapere scientifico. Ed è il caso che sappiate come si fa il sapere scientifico, perché anch'esso non è che ci è stato dato da Mosè con le tavole, ma è un qualcosa che piano piano stiamo mettendo a punto. E i modi in cui lo mettiamo a punto sono discutibili, spesso e volentieri, per cui c'è spazio per ragionamenti. Allora, cosa dice Kuhn? Che la scienza normale, quella con la quale noi siamo abituati ad avere a che fare, si accumula in modo omogeneo nei periodi di scienza normale, dei periodi nei quali il paradigma funziona. Cos'è il paradigma? Il paradigma è una serie di ipotesi scientifiche, valoriali, di modi di guardare il mondo, che la comunità scientifica e tutto il resto della società considera coerenti e capaci di spiegare il mondo. Ok? Quindi all'interno di questo paradigma le cose si studiano, si comprendono, la comprensione aumenta, migliora, si rende più precisa. Il problema qual è? Che sulla scorta di quello che vi ho detto, evidentemente il paradigma è un letto di Proguste. Questo è il punto. Cioè non è la realtà, ma è un modo di vedere la realtà. Più o meno coerente, più o meno sensato, più o meno capace di spiegarla, più o meno. Però, dice Kuhn, che cosa succede? Che man mano che sto paradigma si consolida e migliora le sue capacità esplicative della realtà, si spinge più in là. E quindi va a investigare aree del sapere dell'universo dove fino ad allora non si era spinto. Quindi diciamo che esisterà un nocciolo duro del paradigma, quello che è interamente spiegato. Poi comincerà a esserci un'area intorno un po' meno chiaramente spiegata al paradigma. E poi ci sarà un'area ancora più intorno dove il paradigma non riuscirà più a spiegare le cose. Qui compariranno dei fatti che non rientrano nel paradigma. Dei fatti che il paradigma non sa spiegare. Kuhn le chiama anomalie. Che vuol dire questo? Vuol dire che appunto il paradigma è una visione parziale del mondo, che per come si costruisce riesce a dar conto di una serie di fenomeni, anche ampia, per carità. Però man mano che pretende di saper spiegare le cose, vuole spiegarne altre e arriva in punti dove non funziona più, perché entra in gioco il resto, quella parte che era stata tagliata dal letto di Procusta di cui parlavamo, e il paradigma intoppa. Anomalie. Che succede però? Che penseremmo noi? Se fossimo onesti e pensassimo che gli scienziati sono effettivamente gente eticamente retta, diremmo: ok, arrivano le anomalie e si dice: ok, abbiamo sbagliato, vediamo di capirci qualcosa di meglio, cambiamo i nostri quadri di riferimento. Il problema qual è? Che il paradigma di fatto non è semplicemente uno strumento cognitivo, ma è proprio il modo in cui si costruisce la società. Quindi è responsabile anche degli equilibri di potere all'interno della società, è responsabile delle valorizzazioni o meno delle attività, è responsabile delle rendite di posizione. Quindi non è che uno che in quel paradigma ha tanto potere è disposto a dire: ok, ho sbagliato, vado a casa, s'accomodi qualcun altro. Non è molto umano. Quindi il paradigma ha una forte inerzia. Prima che il paradigma ammetta di essere in crisi, ha voglia a camminare, preferisce altre strategie. Fare finta di niente, quella è perfetta. Fai conto che non esistono le cose, non sono successe. Questo non è mai accaduto, avrete sentito questa frase, no? Anche nella fiction. Non è casuale. Serve esattamente a questo, perché se non è accaduto non c'è problema. Oppure si fanno delle, come dire, eccezioni. Allora sì, è successo, però è un caso particolare di questo particolare teorema, per cui non è un problema. E quindi un certo numero di anomalie vengono riassorbite, vengono in qualche modo disinnescate, perché ogni anomalia è una potenziale mina di profondità, perché il momento in cui tu ti confronti con la realtà e non la sai spiegare, come dicevo credo l'altra volta, hai due possibilità: o ammetti di aver sbagliato te o dici che sbaglia la realtà può sbagliare una volta, due volte, tre volte, alla fine ti cominciano a dire: senti, parliamone, non è possibile che tu non ne imbrocchi una. Allora, che succede qui? Dobbiamo cambiare, capite? Quindi il moltiplicarsi delle anomalie segnala la fine di un paradigma e quindi un passaggio verso un altro paradigma. Però non è che questo si tratta, diciamo, di una sfiducia costruttiva, come si dice in politica, non è che la fine del paradigma già ti dice quale sarà il paradigma successivo. C'è una fase in cui tu non sai cosa succede ed è tristemente quella in cui viviamo noi oggi, il che può essere positivo per molti versi perché, come diceva Mao, viviamo in tempi interessanti, ma per altri non lo è, perché evidentemente non ci sono criteri condivisi di giudizio e di comprensione del mondo, ci sono saperi che hanno preteso e affermato molte cose che cominciano a non essere più in grado di spiegarle. E quindi a noi sta un compito estremamente più laborioso. Non ti limiti ad aderire a una visione condivisa, devi cominciare a sondarla, interrogarla, vedere verso dove altro andare, è tutto quanto molto più complicato. Facciamo qualche esempio anche sulla pervicacia dei paradigmi. Il passaggio precedente è stato quello fra il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, cui accennavo, se non erro, l'altra volta. A un certo punto l'uomo era vissuto per migliaia di anni nella convinzione di trovarsi, come vi ricordo, al centro dell'universo. E questo aveva una serie di ricadute ben superiori al problema scientifico, no? Perché anche da un punto di vista di rappresentazione umana, come dicevamo prima, sapere di essere i figli prediletti di Dio, di stare al centro dell'universo, di essere quelli per cui accade tutto, dà una certa percezione di sé. Essere invece accidentalmente nati su un sercio che gira intorno a una galassia di nessuna importanza in un marasma infernale che è il cosmo, ha un altro modo di considerarti. Non è la stessa cosa. Non so se, no? Vi rendete conto di questo. Ci sono una serie di autori che hanno investigato questo discorso in modo estremamente piacevole e interessante. Quindi che succede? A un certo punto, qual è l'anomalia che noi siamo soliti segnalare per spiegare il passaggio tra i paradigmi? Le famose lune di Giove, di cui parlavamo l'altra volta. Quando Galileo mostra le lune di Giove, mostra una cosa che il paradigma tolemaico non sa spiegare, Ecco l'anomalia. Capite? Con gli strumenti teorici che erano valevoli fino ad allora, quel fenomeno non è spiegabile. E quindi, ne deduce Galileo, il paradigma deve essere cambiato. Dobbiamo ribaltare completamente il modo di percepirci nel mondo e il modo in cui guardiamo il mondo e usare un nuovo paradigma, che è quello copernicano, giusto appunto, ovvero sia il Sole non ruota intorno alla Terra ma viceversa, e noi siamo su un braccio di una galassia, l'universo non ha un centro, eccetera, eccetera, eccetera. Capite che questa serie di nuovi modi di guardare il mondo è destabilizzante. Cioè, è un altro mondo, di fatto, quello nel quale vivono dopo qualche tempo che è arrivato Copernico, perché, come credo di avervi detto l'altra volta, non è che quando è arrivato Galilei tutti improvvisamente hanno deciso ok, mo siamo in un altro universo. Piano piano la cultura ha lentamente metabolizzato, ha rispiegato tutto in termini del nuovo paradigma, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi è possibile anche che l'inerzia sia anche una forma di difesa, di tutela?
Ottima osservazione, è anche una forma di difesa. Perché è chiaro che il cambiamento del paradigma significa che tutti i modi in cui tu guardi il mondo vanno modificati. E quindi il mondo improvvisamente non è più comprensibile, diventa un interrogativo. E noi non vogliamo interrogativi. Questa è una cosa che forse non saprete, ma noi tendenzialmente vorremmo sapere le cose, vorremmo stare tranquilli, vorremmo non avere sorprese, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento del cambiamento paradigmatico, invece, tu sei costretto a guardare il mondo senza occhiali, in qualche modo, perlomeno con degli occhiali sfocati, degli occhiali che non sono più in grado di fartelo vedere così chiaro e così affidabile come era prima. È un altro mondo. Il famoso Brave New World di Huxley del 1948-49, no? Questi percezioni abbastanza evidenti nella fiction che stanno cambiando le cose. E noi stiamo facendo i conti con questa situazione ormai da un po', una trentina d'anni almeno. Tenete presente che nel frattempo ci sarebbero stati altri cambiamenti paradigmatici che però sono stati riassorbiti in modo abbastanza efficace dalla cultura contemporanea, perché per esempio saprete che dopo Copernico c'è stato un'altra grande rivoluzione nel modo di guardare il mondo, ed è stato Einstein, la relatività. Ora, secondo voi il concetto di relatività è più vicino all'out-out o all'et-et? Se avessimo applicato i concetti della relatività bene, avremmo dovuto cominciare a farlo già da un po', questo ragionamento che vi sto facendo. Perché relatività vuol dire che le cose cambiano a seconda dei contesti. Non c'è un assoluto. Tant'è vero che sappiamo perfino che, in certi casi estremi, materia ed energia sono uguali. Quindi non c'è materia o energia, ma c'è materia e energia. Solo che quando è morto Einstein ha detto tutto è cambiato, è come se non fosse cambiato nulla, perché in effetti noi continuiamo a comportarci esattamente come prima. Però vedete che il concetto della relatività è questo. L'idea einsteiniana è quella, non altra. Capite? Una delle opposizioni storiche, ovvero sia quella fra materia ed energia, alla luce della famosa equazione einsteiniana, non ha più senso. Sono due forme della stessa cosa, quindi è un'opposizione apparente, teoricamente. Nella prassi, per noi, continua ad essere un'opposizione radicale, come quella fra mente e corpo, come quella fra bene e male. So, più o meno stiamo da quelle parti, come vedremo poi più avanti. Ok, quindi questo è un po' il procedere del sapere. Una fase di consolidamento di una serie di ipotesi che vengono spesso e volentieri verificate, no? Da quando è invalsa la rivoluzione scientifica, queste ipotesi non sono semplicemente una salsa la mattina e dice secondo me è così, ma vogliamo dei ritorni, delle prove che questo accada. Alla luce di questo insieme di deduzioni e di ipotesi, il mondo prende una certa forma, finché pian piano in questo ampliarsi del processo cognitivo si comincia a sbattere in cose che non sono spiegabili con quegli assunti.
Quindi il paradigma sarebbe l'unione di tutti i filtri attraverso i quali vediamo la realtà?
Sì, diciamo un grande filtro unico, in qualche misura. Diciamo il punto di vista sulla realtà che vige in un certo momento storico. dal quale derivano tutta una serie di cose. È chiaro che l'attuale paradigma che privilegia il modo di conoscere scientifico comporta di conseguenza cosa? Una stima di coloro che conoscono in quel modo, quindi lo scienziato ha una posizione sociale superiore a quella di tanti altri, lo scienziato occidentale in particolare rispetto a scienziati di altre culture, tanto per fare un esempio, no? Quindi è chiaro che lo scienziato occidentale non ha nessun interesse a che questo paradigma passi, lui vorrebbe continuare a essere il titolare di un sapere che gli dà potere. Il problema è che la scienza oggi comincia a sbattere contro queste pretese, perché sono pretese che difficilmente, se ragioniamo nei termini appunto della costruzione del sapere, quindi dei quadri di comprensione, sono pretese che non stanno né in cielo né in terra. Tant'è vero che la gran parte delle anomalie correnti vengono riassorbite, o si cerca di riassorbirle nel paradigma corrente. Perché vi parlavo dell'agopuntura? Perché l'agopuntura è un'anomalia. Il problema dell'agopuntura è che non c'è verso di capirla con i criteri della medicina corrente. Sono 12 anni che ci provano, hanno speso non so più quanti soldi. Perché? Perché l'agopuntura funziona. Questo è il problema. C'è una ricerca recentissima dell'ennesimo Oxford Journal of Medicine dove si dimostra che l'agopuntura funziona. Se tu curi certe malattie, in particolare i dolori cronici, l'agopuntura è più efficace di tutte le altre strategie messe in campo dalla nostra medicina. Qual è il problema? Che l'agopuntura funziona secondo un insieme di ipotesi sull'uomo che non hanno niente a che fare con la nostra medicina. Non so se vedete il problema. Cioè, negli ospedali la gente spesso e volentieri riparti, per esempio, le puerpere che soffrono d'allergia ai farmaci vengono messe in anestesia con l'agopuntura, quindi funziona. Non c'è niente da fare. Il problema è che non sappiamo perché. Non so se capite la questione. Cioè, noi abbiamo deciso che il mondo, la medicina, il sapere sono fatti in un certo modo, che l'uomo è fatto in un certo modo che viene descritto dalla medicina corrente e che quello è il modo di capirlo. Dopodiché arrivano questi con gli aghetti e fanno cose che tu non sei in grado di capire. Perché non c'è una spiegazione occidentale all'agopuntura, c'è la spiegazione orientale, che però è diversa, perché chiama in causa i meridiani energetici, chiama in causa tutto un altro modo di vedere il mondo e l'uomo che noi abbiamo deciso essere sbagliato da 300 anni, più o meno, 200. Capite qual è il problema dell'agopuntura? Non è semplicemente una cosa, è la prova del fatto che, a parte quello che dici tu, si può dire altro. E quindi il tuo paradigma, che vorrebbe spiegare l'intera realtà, non funziona. E non c'è solo l'agopuntura, ce ne sarebbero a iosa di questi fenomeni, capite? I primi del Novecento c'era un tale americano, si chiama Charles Fort, che era appassionato di scienza e leggeva tutte le riviste scientifiche del tempo, e pian piano comincia ad accorgersi che nelle riviste scientifiche, nelle ultime pagine, ci sono di solito delle rubrichette con dei piccoli paragrafi relativi a cose inspiegabili, piogge di rane, altri strani fenomeni, precipitazioni abnormi, insomma, tutta una serie di cose che il paradigma non è in grado di spiegare, delle quali appunto le riviste scientifiche danno notizia nei trafiletti in fondo, che già spiegano tutto quanto, come delle curiosità, no? E lui si mette a raccoglierle e pubblica 4 libri che si chiamano i libri dei dannati, che sono ancora in giro, sono molto belli da leggere, con tutte le cose che le stesse riviste scientifiche ammettono essere inspiegabili secondo la scienza corrente. Le raccoglie tutte e ne fa una monografia. Allora, se le vedi 3 per pagina, 3 per rivista, ci fa una risata sopra. Quando ne vedi 4 volumi tutti insieme, cominci ad avere dei dubbi. Capite? Perché vuol dire che c'è tanta parte della realtà che noi non riusciamo a capire. La stessa scienza non è in grado di capire moltissime cose. E ha un atteggiamento, evidentemente, come credo di aver accennato l'altra volta, condiscendente nei confronti di ciò che non capisce. Di solito ciò che non capisce viene etichettato come inutile. Allora voi andate a vedere il DNA, del quale non abbiamo tratto tutte le conseguenze, ma quello lo vedremo meglio. Noi del DNA comprendiamo il 2%. Il restante 98% l'abbiamo etichettato spazzatura. Non è che diciamo non sappiamo cosa fa. Non serve, perché se dicessimo non sappiamo cosa fa, ci troveremmo di nuovo in un'altra anomalia, Invece così abbiamo semplicemente deciso che è inutile, quindi da un punto di vista economico, da un punto di vista di performance, no? Il DNA è così complicato, ma è così complicato che ne basterebbe il 2%, il restante 98% sta lì così perché gli va. Il dubbio che forse stai sbagliando qualcosa potrebbe affacciartisi. E noi facciamo così sempre. Tutto quello che non capiamo, secondo noi non serve, perché altrimenti dovremmo mettere il paradigma alla prova. Dovremmo ammettere che ci sono delle cose che non sappiamo. Dovremmo ammettere un sacco di cose che col paradigma purtroppo non hanno a che fare. E quindi è un costante esercizio di smussare gli angoli, di nascondere i casi, di far finta che le cose non siano accadute, eccetera. Perché stiamo spendendo fior di milioni per mostrare il meccanismo che fa funzionare l'agopuntura? Per poter dire, abbiamo ragione noi. Se no, capite? Se no è un problema. Ed è lo stesso principio per il quale, non so se lo sapete, ma nella farmacologia corrente la gran parte delle risorse vengono dagli sciamani siberiani, dai curatori della foresta amazzonica, da tutta una serie di personaggi che noi abbiamo detto essere inaffidabili perché non fanno scienza, quelli già hanno un sapere discutibile. Sarà pure discutibile, però sanno molto più di noi oggi. E quindi gli emissari delle grandi aziende farmaceutiche vanno da loro, si fanno raccontare, tornano, brevettano e siamo tutti contenti e felici perché loro non sanno niente, noi abbiamo un sacco di soldi e abbiamo salvato un'altra volta il paradigma. Però comincia a essere abbastanza frequente l'impatto con delle realtà che non riusciamo a spiegare, capite? E allo stesso modo riusciamo a spiegare male anche i modi in cui curiamo, ma questo poi lo vedremo più nello specifico. Anzi, a proposito, vorrei ricordarvi di procurarvi le dispense, perché o la prossima o la volta dopo cominceremo a parlare dei saggi e se li aveste sotto mano sarebbe più opportuno, perché almeno abbiamo un po' più di facilità di comportamento. Ci siamo fin qui? Quindi, la messa in forma della realtà è un'attività alla quale non possiamo rinunciare, come ci insegna il mito di Procuste, ma dovremmo conservarne coscienza, cioè dovremmo sapere che lo facciamo, perché nel momento in cui lo sappiamo le nostre certezze, come dire, sono un tantino più sfumate. Siamo più aperti al dialogo, siamo più aperti a eventuali suggerimenti eterodossi, eccetera, eccetera, eccetera. Invece questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento di ortodossia, no? Ovvero sia quelli che non sono d'accordo con noi li leviamo, li cacciamo via, li screditiamo, eccetera, 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 salvo poi accorgersi dopo qualche tempo che in effetti, cazzo, c'hanno ragione, porco, capite? Allora, veniamo a qualcosa di un po' più complicato, se Dio vuole, però più scientifico. Perché uno dei motivi per i quali c'è questa transizione paradigmatica in atto è che sono le stesse scienze naturali a aver scoperto che non hanno il primato della conoscenza. L'altra volta vi parlavo, se non sbaglio, del principio di indeterminazione. Dovrei avervi menzionato Gödel, no? Mi pare di sì. Gödel, come abbiamo detto, è il matematico del Novecento che ha dimostrato che la matematica non è in sé compiuta. Ci sono alcuni presupposti, alcuni assiomi matematici che per essere dimostrati devono fare ricorso a un altro sapere. E ristiamo da capo a 12, come l'atomo, non so se vi ricordate, tutta quella serie di interventi a rebours. Allora, non c'è solo questo, ci sono un'altra serie di scoperte interessanti che di nuovo rinviano un po' tutto nel dubbio e nell'informe. Ma prima di questo dobbiamo parlare di un'altra cosa, ecco c'era. Avete mai sentito parlare di Karl Popper? Popper. Popper è figlio di questo clima mentale. Tant'è vero che Popper è uno che a suo modo dà un'altra mazzata significativa al modo di fare della struttura della scienza corrente. Perché cosa fa la scienza corrente? Gli esperimenti che dimostrano che ha ragione, no? E Popper dice: c'è nessun senso per dimostrarmi che c'è ragione a fare le prove qui, perché qui si sa che hai ragione, ormai è assodato. Le prove falle qui, vediamo quanto hai ragione, quanto è vero quello che dici. Perché ci sono due cose che Popper mette in luce che sono devastanti per il modo normale di fare scienza. Una è il problema del cigno nero. Non so se avete sentito parlare del cigno nero. Dice Popper: non c'è nessuna garanzia nell'aver osservato 1000 cigni bianchi, che il 1001esimo non sia nero. Non c'è una conseguenza logica del fatto che io ho visto solo cigni bianchi e quindi sono tutti bianchi. Non la posso fare questa inferenza, perché non è vero. Io posso aver osservato 1000 cigni bianchi e poi trovare il 1001esimo nero. Non so se capite il senso. Quindi dice, è inutile che tu mi riprovi costantemente che hai ragione 2000 volte, perché va bene, ma questo non significa che la 2001esima tu continui ad avere ragione. Quindi devi cercare un'altra strategia. Quindi non devi verificare il paradigma, ma lo devi falsificare. Quindi Popper ribalta completamente la logica. Dice, il sapere scientifico, d'altronde il sapere scientifico dall'inizio si sa che è un sapere temporaneo. Vi ricordo che il sapere scientifico si costruisce sul processo di prova ed errore. Non c'è un qualche tipo di nuovo certificazione. Tu provi, sbagli, riprovi, vai meglio, ti avvicini, riprovi, troverai altri modi di cambiarlo dopo. Il sapere scientifico per sua definizione è un sapere che cambia, no? Quindi quello che oggi pare ovvio, domani probabilmente sarà sbagliato. Non lo sappiamo. Quindi dice Popper, per inserirti in questo processo cognitivo, tu non devi mirare a verificare il paradigma, perché è inutile. Perché ogni verifica non dimostra che quello sia solido. La cosa più sensata che tu puoi fare è falsificarlo. Quindi non fare esperimenti che si concentrino sulle aree stranote, perché quella è demagogia. I tuoi esperimenti li devi fare nelle aree quelle difficili, quelle poco chiare, quelle dove potrebbe darsi che il tuo paradigma non funzioni. Quindi Popper invita a falsificare le teorie. Gli esperimenti vanno fatti sempre in modo sempre più ardito, sempre più lontano dalla base condivisa, perché quella ormai si sa che funziona. L'abbiamo fatta in modo tale che regge, ma non vuol dire che regga tutto. Capite? E quindi questo dell'esperimento già è un primo punto di vista. Dopodiché succede che inventiamo i computer, i quali computer ci mettono in grado di fare calcoli molto più complessi di quanto non li facessimo prima e di scoprire una serie di cose estremamente scomode un'altra volta. Ad esempio, c'è un meteorologo norvegese che si chiama Lorenz, che un bel giorno, grazie al computo dei computer, mette alla prova un insieme di equazioni piuttosto semplici che servono a simulare il tempo atmosferico, per vedere se riesce a trovare un modello di rappresentazione del tempo atmosferico. E per la prima volta utilizza queste funzioni, queste espressioni, in modo ricorsivo, che vuol dire che ridà al sistema i risultati del sistema stesso. Quindi riprende i risultati e li trasforma in variabili, e quindi crea un ciclo che reitera i risultati e scopre che da quelle semplici equazioni escono risultati del tutto incomprensibili, del tutto imprevedibili. Ed è la nascita dell'effetto farfalla. Non so se avete sentito parlare, suppongo di sì, perché ormai ne parlano tutti. Sono le basi della teoria del caos. Cosa dice la teoria del caos? Da questo punto di vista, parla di dipendenza sensibile dai dati iniziali. Cosa vuol dire questo? Che a minuscole variazioni delle condizioni di partenza possono corrispondere effetti smisurati. Da un punto di vista poetico, questo viene descritto con il famoso battito d'ali della farfalla, no? Saprete, se una farfalla batte le ali in Brasile, c'è una tempesta in Giappone, che ti dà più o meno l'idea. Questo è il primo Jurassic Park, vi ricordate? C'era Jeff Goldblum che faceva il caosologo, era appena arrivato, quindi eravamo ai tempi a punta di diamante dell'elaborazione scientifica. Questa cosa potrebbe essere interessante e basta, non fosse che ci crea qualche problema in tutto il farsi del sapere scientifico fino ad allora. Perché? Voi sapete cos'è un esperimento scientifico? Come lo definireste?
Secondo me non lo dire di Leo. Si parte dall'osservazione, dalla raccolta dei dati, dalle prove e dalla verificabilità del...
Ok, e come si fa? Perché è diverso l'esperimento dall'osservazione in natura?
È una cosa che puoi riprodurre più
al laboratorio.
Diciamo che l'esperimento è una versione semplificata della realtà. In un certo senso è di nuovo un letto di Procuste. La domanda è: su quale criterio si semplifica la realtà? Cioè, perché noi scegliamo alcuni tratti della realtà e diciamo che sono importanti e altri no?
In base alle nostre convinzioni, al nostro atteggiamento, le nostre...
No, questo è un po' troppo soggettivo per essere scientifico.
Cioè l'uomo tende a ridurre la sua misura.
Anche questo è un po' troppo soggettivo.
Per ricondurlo,
per dire, non so, facciamo un'immagine, un caso X, no? C'è da fare un esperimento. L'esperimento coinvolgerebbe, che ne so, 40 variabili. So troppe. Non le controllo tutte 40. Ho bisogno di ridurre queste variabili a 10. Come lo riduco? Come lo faccio sta riduzione?
Quelle che si verificano più spesso, quindi le...
non solo
quelle che influenzano minormente, cioè
di
diciamo
più
che sto,
cioè... le scelgo su una base quantitativa, perché io ragiono, la nostra cultura, tra le altre cose, non ve l'ho ancora detto ma lo saprete, ragiona in base quantitativa. Quindi cosa dico? Che le variabili che causano la maggiore variazione sono importanti, quelle che fanno delle fregnacce no. Perché qual è il mio punto di vista? Che c'è proporzionalità tra variazione ed effetto. Allora, una minima variazione causerà un minimo effetto, io posso fregarmene. Ci siamo? Quindi io levo quelle che variano poco e me tengo solo quelle che fanno delle variazioni apprezzabili. Ora, questo vale finché Lorentz non dimostra la dipendenza dei dati sensibili. Perché Lorentz dimostra esattamente il contrario. Ti dice, a una minima variazione può corrispondere un effetto completamente fuori scala. Capite che questo azzera la logica dell'esperimento per certi versi? Vedete dov'è il problema? Cioè l'esperimento ha senso finché io ho un criterio oggettivo di semplificazione. Però il mio criterio oggettivo di semplificazione ad oggi qual era? Quello della proporzionalità tra variazione ed effetto. Quindi dicevo, una minima variazione avrà un effetto minimo, io posso anche non farci caso. Quando Lorentz, con gli stessi strumenti della scienza in questione, dimostra che questo non è vero, sarebbe da rifare tutto. Capite? Sarebbe da rifare tutto. Perché Lorentz ci ha dimostrato con gli stessi criteri della scienza, quindi non con la filosofia cinese stavolta, con gli stessi strumenti della scienza, che non è vero che c'è proporzionalità tra variazione ed effetto. Quindi un effetto minimo qui può significare fra 10 anni un terremoto. E io non lo so. Perché tra l'altro... la scienza, la teoria del caos cosa fa? Dimostra l'esistenza di un ordine sotteso profondo, ma dimostra anche la non prevedibilità. Voi sapete forse cosa sono i frattali? I frattali sono delle mappe di probabilità. Vuol dire che un certo avvenimento può accadere qui. Lo so, lo posso prevedere, ma non dove. E non è la stessa cosa della scienza prima. So se capite. Cioè prima la scienza perché ha avuto questa grandissima efficacia nei confronti della nostra cultura, tanto da farla diventare una cultura tecnologica, tanto da portare a una serie di realizzazioni, perché la scienza pretendeva di poter prevedere le cose al millimetro, al millesimo, di poter calcolare la variazione delle orbite dei pianeti, di poter fare tutta un'altra serie di cose, quindi di essere in grado di dirti quali sarebbero state le conseguenze di qualcosa che facevi oggi, in che modo avrebbe influenzato l'ambiente, quali sarebbero state le ricadute, quali sarebbero stati i modi per modificare, cioè tutto quanto questo era scienza, una ampia prevedibilità del futuro. Il caos tutto questo lo azzera, tu sai, ma non sei in grado di dire quando capiterà. Potrebbe capitare qui, potrebbe capitare lì, no, avete presente come sono belli i frattali? Ogni colore indica uno stesso grado di probabilità, per cui può capitare qui ma anche qui. E tu non lo sai, non hai modo di scoprirlo, capite? Quindi il caos è la scienza che si priva delle capacità di previsione. Continua a conoscere, continua a saper spiegare e a indicare alcuni elementi ricorrenti, però non è più in grado di dirti che se fai questo allora è quello. Quindi quel famoso criterio che avevamo scritto prima, che è il criterio di base della scienza classica, non vale più. non c'è più una causalità lineare. Capite? È tutto molto più complicato, tant'è vero che dal caos si è passati poi alle scienze della complessità. Tutta un'altra serie di ragionamenti, tutti rigorosamente, matematicamente fondati. Non parliamo di gente che dà i numeri, ripeto, sì, forse sì, però non nel senso cattivo del termine, diciamo. Si tratta di evoluzioni interne al pensiero scientifico che dimostrano che lo stesso pensiero scientifico si è costruito in un modo un tantino troppo, come dire, ardimentoso. Ha voluto fare troppo e oggi non è più in grado di dimostrarlo. Perché? Perché abbiamo detto, perché le capacità di calcolo della cultura erano molto inferiori. Quel semplice ricorsivo che ha fatto Lorenz senza un computer non lo facevi, non eri in grado. E quindi cosa dimostra pian piano il caos e la scienza della complessità? Che noi anche nella conoscenza del mondo stiamo operando con tutta una serie di letti di proguste sempre più stretti, di cui sentiamo sempre di più la pressione. Pensate semplicemente alla geometria, modo di comprendere il mondo dei più semplici, no? Eppure voi in natura avete mai visto angoli retti, cerchi perfetti, rette, parallele? No, quello è uno dei primi letti di Proust. È pretendere che la realtà sia sbagliata e che invece le idee siano più precise. Questo è Platone, che 2500 anni che ci martella il cervello da questo punto di vista. Ma se voi andate a guardare il mondo vi accorgete che le forme geometriche sono una minima parte di quelle esistenti, le altre le abbiamo tolte di torno. Nel calcolo noi privilegiamo le equazioni lineari perché sono quelle che sappiamo risolvere, ma la gran parte del mondo funziona con equazioni non lineari di secondo, terzo livello, le dinamiche dei fluidi, tutte queste cose noi non le sappiamo spiegare perché sono equazioni che non sappiamo spiegare e quindi abbiamo fatto finta che non fossero importanti. Anche lì, ciarpame, come il 98% del DNA. Quindi la nostra scienza vive su una semplificazione continua di cose che sa spiegare, le altre fa finta che non esistano, ma ci sono. E con questi nuovi strumenti di calcolo e qualche pregiudizio in meno, gli scienziati stanno cominciando a farlo presente. Le cose non tornano. Il mondo non è descritto da equazioni regolari e risolvibili. In larga misura il mondo è descritto da equazioni non risolvibili. Quindi noi non siamo in grado. Se voi ci pensate, non so se lo sapete, ma quando mettete l'acqua a bollire per la pasta, avete davanti un enigma fisico. Ad oggi noi non siamo in grado di descrivere i movimenti di un fluido in ebollizione, perché sono descritti da equazioni non lineari. Quindi non c'è un modello che possa descrivere il moto di una molecola dentro la pila della pasta. Siamo andati su Marte, ma nel frattempo non sappiamo che cazzo succede dentro la pentola di casa. Come non sappiamo la gran parte di quello che accade col tempo. Tant'è vero, non so se avete notato, il problema della previsione e dell'allarme lo vediamo perfettamente nelle previsioni del tempo. Vi ricordate delle sfilze di allarmi atmosferici come quelle degli ultimi tempi? È in continuo. Come diceva Michele Serra su Repubblica e sull'Espresso l'altro giorno, un fenomeno inaudito, dell'acqua cade in gocce dal cielo con grossa frequenza, lo chiamano pioggia. Ecco, noi siamo arrivati a questo. Piove, tutti, oddio, piove, allarme. No, è che non sappiamo quanto piove. Non sappiamo a che punto arriverà la pioggia, perché uno dei sistemi più scombinati attualmente è il sistema atmosferico. Visto che sono cambiati quasi tutti i parametri ambientali e climatici, la meteorologia oggi come oggi brancola. Per cui la prima cosa che fa è te mette in guardia. Io te l'ho detto, dopodiché tu regolati. Probabilmente va affogate tutti, poi non è successo, vabbè, è andata bene. Però la prossima volta state molto attenti. Questo è il clima, capite? E il fatto che le scienze non riescano più a descrivere e a prevedere si traduce in allarme, perché noi con quella previsione campavamo sentendoci più tranquilli, capite? Campavamo con una sensazione di controllo dell'ambiente, del clima, della nostra vita, che è quella che cerchiamo spesso e volentieri. Noi dalla cultura in linea di massima chiediamo controllo, chiediamo capacità di previsione, capacità di gestione, noi soprattutto gli occidentali. Il problema è che la scienza corrente al momento non è più in grado di assicurarle, per una serie di sue scoperte interne, capite? Ed sono le peggiori da un punto di vista paradigmatico, perché non le puoi smentire semplicemente dicendo sono culture altre, gente che non è affidabile, no? Questi sono tutti premi Nobel, tutta gente che è stata riconosciuta, certificata dal sistema come affidabile. E quando ti mette davanti a questi dati, tu hai dei problemi. Perché pian piano, come vi dicevo, col venir meno di parti del paradigma, vengono meno anche una serie di tue convinzioni interiori che non erano state esplicitate, ma che di fatto tu tenevi profondamente in considerazione. Tu pensavi che saresti stato in grado di controllare, che te la saresti cavata, che se anche ci fossero stati degli squilibri climatici, comunque la scienza sarebbe stata in grado di metterci una pezza, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è lo stesso in economia, no? Tanto per fare un esempio, riportandolo alla crisi degli ultimi 5 anni. L'economia non è in grado di dirci perché è successo quello che è successo, né che succederà domani. Direi che è una prova abbastanza provata del fatto che le cose non funzionano benissimo. Anche perché l'economia è un'altra di quelle che hanno semplificato troppo. Cioè, tutte le nostre scienze si sono fatte prendere da questo delirio di semplificazione e di riduzione, no? Il letto di Procusta dell'economia si chiamava Homo economicus. Non so se ne avete mai sentito parlare, è una rappresentazione fantasiosa di un uomo che si comporta sempre secondo leggi economiche. Quando è nato era questo. Pian piano, col predominio crescente dell'economia, è diventato l'uomo. L'uomo è così, quindi l'uomo si comporta sempre in modo economico. No, purtroppo, per fortuna, scegliete voi. Di fatto l'uomo spesso e volentieri si comporta secondo una serie di sue convinzioni e di suoi ragionamenti che tutto sono tranne che economici. Quindi noi oggi stiamo impattando sempre più frequentemente con questa dimensione del problema. Abbiamo una scienza che si articola in svariate discipline, ognuna delle quali pretende di sapere le cose, di conoscere il mondo, e invece continuamente abbiamo la prova provata che questo non è vero. E quindi c'è un costante scarto fra quello che dovremmo, quello che vorremmo sapere e quello che poi sappiamo, e i risultati spesso e volentieri sono problematici. Questo evidentemente, se ci pensate, vi interessa parecchio, perché voi fate parte di un sistema che si costruisce formalmente in modo molto simile al letto di Procuste. No? Pensate all'idea di procedura, pensate all'idea di standardizzazione del movimento, pensate ai parametri, pensate alle richieste, alle richieste delle analisi, dei parametri di controllo, delle fasce di variazione, tutto questo. Cos'è se non un enorme letto di Procuste? Quello è il punto. Che può andare bene in tanti casi, ma non è detto che vada bene sempre. Quello è il problema. Nessuno dice che non funziona, perché è vero, non me l'avete ancora detto, ma ve lo dico prima io. Abbiamo fatto grandi progressi, verissimo. Ciò però non toglie che esistono una serie di situazioni che in questi progressi non ci stanno, non ci si ritrovano. Come credo di avervi accennato la volta scorsa, la ricerca per le malattie rare, come coloro che non rientrano in quei parametri pur non avendo una malattia, ce ne sono a iosa di persone che per motivi loro fisiologici non rispettano dei parametri. Come li curiamo quelli? Non si sa. Lo stesso gesto può far bene a 99 persone e male a una. Se applichi le procedure senza un attimo di capacità di astrazione della procedura stessa, rischi di fare danni. Questo è il punto, capite? Cioè non nessuno dice buttate il vostro sapere perché sarebbe assurdo, ma prendetelo con un'altra ottica, sì. Non è un sapere scritto in una pietra. Non è detto che quella che oggi è la procedura certificata con tutti i timbri del caso non sia sbagliata da qualche parte anche lei e che non si scopra domani o dopodomani. Questa è la scienza. La scienza richiederebbe un atteggiamento scientifico, nel senso buono del termine, quindi un costante dubbio, quindi una costante volontà di mettere alla prova, di elaborare, di migliorarsi, non di rinchiudere tutto in moduli preconfezionati. E invece noi stiamo lavorando così. E attraverso questa strategia stiamo cambiando radicalmente la nostra cultura e i nostri modi di vita. Pensate soltanto al manuale diagnostico che sta per uscire, il DSM-4. Dove una miriade di comportamenti normali sono considerati oggi malattia. Io, a sentire il manuale in questione, sono malato perché pare che andare a mangiare da soli al ristorante sia segno di incapacità relazionale. Siccome io vengo da Roma, a sera vado a mangiare da solo al ristorante, quindi evidentemente sono un incapace relazionale. E dovrei essere curato con psicofarmaci. Non so se vi rendete conto della questione. È comodo, perché così vendono più psicofarmaci. Ma quanto perturbi l'esistenza della gente con questo costante accennare al fatto che sono malati, hanno delle disfunzioni, hanno dei problemi, dovrebbero vedere qualcuno bravo e gli psicologi, dai, esoro. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, capite quindi che i nostri modi di messa in forma della realtà sono spesso e volentieri funzionali a qualcosa. nella fattispecie è forte anche nella comunità scientifica il dubbio che questa medicalizzazione della società abbia delle fondamenta economiche, perché dobbiamo tenerlo presente, come dicevamo la volta scorsa. Oggi come oggi l'interferenza tra il conoscere scientifico e la performance economica è piuttosto significativa. Quindi, di nuovo, esiste un senso oggettivo nella ricerca o no? Le prove che non esista ce ne sono parecchie. Ovvero sia, tu fai delle ricerche con i fondi di qualcuno che vuole che tu scopra qualcosa, non che tu scopra in generale. Difficilmente il creatore di un farmaco ti paga per dimostrare che il suo farmaco fa male. Tu vieni pagato per dimostrare che il suo farmaco fa bene. Se poi non ci riesci è un problema tuo. Quindi tendenzialmente poi che fai? Modifichi i dati per far sì che la ricerca dica quello che voleva, che doveva essere detto sin dall'inizio. La chiamiamo ricerca scientifica? Non è che me lo sto inventando. Se voi prendete il British Journal of Medicine, Lancet e le grandi riviste, scoprirete, come si accorse il buon Charles Fort all'inizio del Novecento, che alla fine, normalmente alla fine della rivista, ci sono tutta una serie di smentite. Ovvero sia, le riviste dicono: abbiamo pubblicato l'articolo XYZ e abbiamo scoperto che erano falsi, erano taroccati. Perché è vero che l'esperimento in linea di massima è replicabile, ma chi è che li replica? Nella gran parte dei casi, oggi. Chi è che non c'ha una lira di suo e quando trova un po' di fondi va a fare le bucce a uno che ha pubblicato un'altra cosa? Ma che gliene frega? Anche perché in linea di massima questi fondi li ha avuti per fare qualcos'altro. Per cui c'è questo modo di adagiarsi nel paradigma, perché questo è, per cui tu dai fiducia a quelli che vengono scelti dalle riviste. Ma tu vorresti che le riviste quindi rifacessero tutti gli esperimenti che gli vengono mandati? Non esiste. Le riviste si fidano. E spesso e volentieri sbagliano. Perché come diceva un ricercatore, oggi come oggi, con Photoshop puoi dimostrare qualsiasi cosa. Perché li disegni, i grafici che ti servono, non c'è bisogno che tornino. Tu già sai cosa vuoi dimostrare, o disegni, perfetto. Ne disegni un po', costruisci un ragionamento e pubblichi. Quindi anche l'etica scientifica da questo punto di vista ha qualche serio problema, come dicevamo prima. E chiaramente questo collabora ad una crescente sfiducia nei confronti della scienza e della medicina. Una sfiducia contraddittoriale, una sfiducia tensiva, una sfiducia non ovvia, perché da una parte ci affidiamo e dall'altra non crediamo, quindi, e facciamo sempre le stesse cose, quindi di nuovo è tet. Però di fatto, oggi come oggi, uno dei tratti cruciali di questo panorama in particolare è che c'è scarsa fiducia nei titolari del sapere scientifico, del titolare del sapere medico in particolare. Questo da cosa lo vediamo anche? Perché la sociologia vorrebbe essere una disciplina che si interroga anche con delle basi perlomeno empiriche. Lo vediamo dall'aumento delle cause che vengono fatte dai pazienti verso i medici. Prima era rarissimo, soprattutto in Italia, che accadesse. Oggi abbiamo una crescita esponenziale. Perché? Perché non ci si fida più del medico. Se le cose vanno male, dopo che il medico ti ha detto che lui è comunque in grado di curarti, se le cose non vanno così, la prima cosa che pensi è che è colpa sua. Cos'altro vuoi pensare? E questo discorso ha una serie di ricadute estremamente interessanti, anche se non particolarmente rallegranti, anche sulla forma della comunità scientifica. Tenete presente, per esempio, che in America ultimamente non ci sono più candidati a diventare neurochirurghi e cardiochirurghi. Non ce l'ha più nessuno. Fanno tutti chirurghi estetici. È un segno dei tempi. Perché fanno i chirurghi estetici? Perché pieno un sacco di soldi in più e perché corrono molti meno rischi. Perché in cardiochirurgia e neurochirurgia, che ti abbiano detto, la possibilità che le cose non vadano come dovrebbero andare sono alte e nessuno si sente più il coraggio di farlo, che chiaramente sarà una perdita per tutti, evidentemente, no? Perché tra la certezza assoluta e la mancanza totale di qualcuno che opera, di nuovo una via di mezzo sarebbe carina. Ma dovrebbe esistere un modo di vedere le cose per il quale il neurochirurgo fa quello che può. E non è detto che se non va come aveva detto sia colpa sua. Ci potrebbero essere altri fattori che portano al fallimento. Ci potrebbero essere tante ragioni per le quali non è andata come lui immaginava. Perché lui è titolare di un sapere parziale. E tenete presente che la gran parte di questo sapere si è fatto con la prova proprio brutale. Tagliavano e vedevano che succedeva. Non c'erano i manuali, non c'era nessuno che garantisse. Capite? soprattutto la neurochirurgia, se voi andate a fare un po' di storia della neurochirurgia, vi rendete conto che c'è gente che diceva: se io tranciassi questa regione cerebrale, che succederebbe? Boh, vediamo, abbiamo un malato, lo tranciamo. Questo era. Non c'erano procedure, non c'erano tutele, non c'era niente. C'era a prova, perché non c'era modo di fare diversamente. Capite? Come fai a saperli quali sono le conseguenze di un taglio, di una cicatrice, di un intervento in certe aree piuttosto che in altre, l'ammontare del taglio, l'ammontare della rimozione? Conoscerete, suppongo, elettroshock, lobotomia e tutto questo. Erano pratiche correnti. Oggi tutti, oddio, eppure al tempo erano normalissime. Sembrava che stessero meglio quelli che venivano operati. Poi dopo abbiamo scoperto che non era proprio esattamente così. Però il farsi di un sapere come quello medico in particolare, quindi chirurgico, di interventi ortopedici e tutto questo, è stato un farsi brutale. Non c'erano le teorie, venivano dopo le teorie. Prima osservavi che se facevi un intervento di quel genere succedeva una cosa e poi ti chiedevi come mai. Boh, vediamo di capirlo. Lo stesso shock delle le macchine per la rianimazione. Ad oggi ancora non abbiamo ben chiaro come mai funziona. Funziona. Ma il motivo preciso per il quale devi dare un tot ammontare d'energia, infatti avrete notato che quando anche nei film, nei serial, c'è quello che libera, puff, no, allora 300, puff, no vabbè, prova 600, puff, no, prova 900, puff. Non c'è un criterio solido per dire ok, a 300 corrisponde questo, a 600 corrisponde quell'altro. Ci siamo accorti che a volte succede che uno riprende e quindi lo facciamo, che mi pare sensato per molti versi, però non è il modo di costruirsi del sapere di oggi. Quindi sono pratiche che pian piano vengono tolte, vengono espunte, con dei bei rischi per i malati, perché se io domani avessi bisogno di un intervento cardiochirurgico e non ci fosse più manco un cardiochirurgo perché sono tutti terrorizzati, non credo che sarebbe una buona idea dal mio punto di vista, no? Meglio provarci, anche se con un minimo di rischio, che non avere nessuna possibilità di farlo. Però non è così ovvio riuscire a capire come saranno le linee di sviluppo del sapere, capite? Questo è il punto. Stiamo vivendo una fase che è estremamente interessante per certi versi e complicata per altri. Perché? Perché tutte queste affermazioni paradigmatiche che vanno a che fare con la prevedibilità del sapere, con la nostra capacità di migliorare costantemente il controllo del clima, del corpo, eccetera, 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 purtroppo si sono rivelate un po' troppo, diciamo così, presuntuose. E quindi oggi abbiamo un po' di arretramento e dovremo probabilmente rimodificare tutto l'insieme paradigmatico a monte. Probabilmente sarà anche compito vostro. So che non è bello sentirselo dire, ma ci sono buone possibilità che dobbiate metterci le mani anche voi, che i tempi non è che siano poi particolarmente a nostro favore nel breve periodo, quindi toccherà probabilmente lavorarci abbastanza a breve. Domande?